Cominciamo a registrare. Dunque, l'incipit potrebbe essere, come dire, lo prenderò da un punto di vista polemico, nel senso che questa disciplina di fatto non ha senso dal mio punto di vista. Perché? Perché se voi andate a prendere i padri della sociologia, ovvero sia quelli che non avevano ancora a che fare con categorizzazioni, richieste di settori scientifico-disciplinari, fregnacce ministeriali e cose di questo genere, vi accorgerete che tutti hanno trattato un'ampia gamma di argomenti. Noi non diremmo mai che Durkheim è un sociologo della religione, eppure Durkheim ha scritto sulla religione estensivamente. Non diremmo mai che Weber è un sociologo della religione, eppure potremmo, perché, come dire, ne ha scritti libri e libri, idem simmel. Però qual è il punto? È che dal loro punto di vista la religione era un ingrediente centrale della vita collettiva. Quindi non aveva senso specializzarsi solo su di essa, no? Noi oggi abbiamo trovato questo escamotage per cui ognuno si fa un suo piccolo orticello, ci pianta la bandierina, dice questa è roba mia, e parla insieme ad altri 3-4 che hanno gli orticelli accanto, però questa cosa in qualche misura, come dire, sterilizza gli argomenti, no? La religione è un tema estremamente vivo, anche se ci siamo adoperati per far sì che sembrasse scaduto, no? Nel senso che immagino che sappiate più o meno quello di cui parlo, se qualcuno non capisce o sente cose che non sa, alza la mano e che io chiarisco. Ma si è parlato per anni di secolarizzazione, desacralizzazione, tutta una serie di cose che dovevano in qualche misura complementare la marcia trionfale del progresso verso una razionalità costantemente accresciuta, e invece ci ritroviamo con l'ISIS, i kamikaze, i fondamentalisti cristiani e tutta una serie di figure che secondo quella narrazione non dovrebbero esistere. Il problema è che esistono. E l'ulteriore problema è che noi abbiamo un vizio di fondo per il quale, anche se qualcosa esiste, continuiamo a ritenere che sia sbagliata. E vi faccio un esempio banale che ho sentito proprio oggi alla radio a proposito di disastri di ambiente. Io è un altro tema che ritengo assolutamente rovinato nell'essere trattato da sociologia specifica. L'ambiente è un tema che attraversa qualsiasi cosa, anche la religione se vogliamo, però vabbè, dopo diventa complicato. Però abbiamo visto la catastrofe di questo fine settimana, morti, disastri, villette abusive, eccetera, no? Stamattina sentivo un geologo che diceva: le chiacchiere stanno a zero, se c'è l'acqua e le case, quelle sbagliate sono le case, non te la puoi via col fiume. Non so se mi spiego. Il fiume è il fiume. Quindi tu non puoi dire, ma io l'ho condonata a sta casa, quindi sta bene. No, perché al fiume non gli frega un cazzo. Ed è esattamente lo stesso punto di vista che dovremmo applicare su questo genere di ragionamenti. Se la religione sta diventando un fenomeno patologico di questo tempo, è semplicemente perché abbiamo fatto finta che non esistesse né avesse alcuna importanza per la nostra vita per troppo tempo. Quella sta ancora lì. Quindi ha voglia a fare i conti con quante ore ci siamo inginocchiati in chiesa, quante volte abbiamo preso la prima comunione, se faccio pensieri impuri o non li faccio, e tutte queste cose che abbiamo deciso fossero rilevanti per la religione. La religione è un'esigenza probabilmente antropologica, no? E questo ci porta a Simmel, il quale, non so, io sono, diciamo che, come avrete capito, non amo essere specialista, nel senso io ho fatto e scritto di quasi tutti gli argomenti che mi sono interessati strada facendo, perché come Simmel, per certi versi, penso che sia più importante la ricerca che non la logica sistematica della nostra cultura. Anzi, se posso dire, credo che la logica sistematica della nostra cultura sia una delle più grosse fesserie che abbiamo messo in atto, perché non fa altro che sterilizzare, frammentare e impedire qualunque forma di pensiero più vivace, più creativo, alternativo, divergente, chiamatelo un po' come volete. Però quello che diceva Simmel è esattamente questo: tu devi seguire il tuo percorso, e se questo percorso ti porta prima alla filosofia, poi ti porta alle neuroscienze, poi ti porta alla fisica e poi torni all'arte, va bene. Se tu sei in grado di spiegare perché lo fai, e non è che sei semplicemente uno che cambia, salta di palo in frasca, il percorso è giusto così. Poi non puoi venirmi a dire, ma non hai usato un sociologo, e chi se ne strafrega? Cioè, dov'è il problema? No? Cioè, lo userà qualcun altro, perché lo devo usare io, il sociologo? Che poi tra l'altro si può anche discutere, ma vabbè. Questi sono aneddoti che poi eventualmente di cui vi metto a parte più tardi. Ma ad ogni modo, quindi, il concetto di base di Simmel era esattamente questo, ovvero sia, io delle convenzioni accademiche in linea di massima me ne frego, che può essere una scelta coraggiosa, che costa, tant'è che Simmel, come forse saprete, muore relativamente giovane, muore a 60 anni, di cancro al fegato, come diciamo a Roma, si era mangiato il fegato, letteralmente. Perché prima di diventare docente l'avevano fatto nero. Lui diventa docente a 54 anni, dopo essere stato un docente straordinario, che al tempo non voleva dire uno con i superpoteri, ma uno che non aveva una cattedra pagata, quindi doveva in qualche misura sostentarsi facendo pagare le proprie lezioni. E nonostante lui facesse pagare le proprie lezioni, aveva il tutto esaurito ogni volta, e c'era la Berliner Zeitung, che tutte Zeitschrift, che ogni volta che c'era una lezione dava notizia in prima pagina. Quindi tutti gli altri docenti, che invece erano ordinari, erano incazzati come iene, e lui era oltretutto pure socialista ed ebreo. Mancava solo che fosse negro, senza voler essere cattivo, però di fatto le aveva prese un po' tutte. E quindi capite che, insomma, al tempo, che erano i primi del Novecento, in Germania c'era qualche piccola difficoltà, come poi si è visto in modo abbastanza evidente. Allora, quindi diventa docente a 54 anni, che per l'Italia più o meno è diventata una media normale, ma al tempo non lo era, e viene sbattuto in una università di grande provincia, di profonda provincia, ovvero sia Strasburgo, che manco a dirlo si trova praticamente sulla linea del fronte, pura Iella Nera. Quindi quando scoppia la prima guerra mondiale si trova a far lezione in mezzo ai campi di feriti, con le aule requisite per mettere la gente, tutti sfollati, eccetera eccetera. Insomma, quindi una situazione, muore nel 18, quindi proprio, come dire, in pieno. Allora lui ha sempre detto, o meglio, si è sempre comportato in modo che non fosse, in modo non canonico, nel senso che non ha mai dichiarato le sue fonti, quindi non c'è una nota a pagarla oro nei suoi scritti, non c'è un rinvio bibliografico, ogni tanto parla di un autore, ma ne parla in modo come ha detto questo, come ha detto quello. Alcuni vengono ovviamente trattati meglio, perché Kant e Goethe, già sai che più o meno parleremo di Kant e Goethe, ovviamente. Però, ecco, diciamo che non era una sua prerogativa il far vedere quanto era figo avendo letto un sacco di cose, eccetera, eccetera. Ragionava in un altro modo. E usava delle forme diverse nella narrazione anche, no? Scriveva molti saggi, ha scritto dei testi, delle monografie. Però sono in qualche misura secondarie rispetto allo sviluppo dell'opera, che invece è del tutto saggistica. Uno dei pochi testi che invece ha dedicato a un argomento con una certa attenzione è esattamente la religione, di religione, che ha tre uscite diverse, l'ultima, se non sbaglio, nel 1912, quindi indica anche un costante ritorno, un affinamento dei temi, un lavoro che va lungo gli anni. Insomma, sono 10 anni di lavoro su un testo, cominciano ad essere qualcosa che segnala l'interesse centrale. E cosa dice fondamentalmente Simmel in questo testo, che è, secondo me, illuminante per tante ragioni, come vedremo? Dice che prima di tutto bisogna distinguere due cose: religione da una parte e religiosità dall'altra. E questa cosa è, in un certo senso, epocale. È epocale perché disgiunge due aspetti che secondo noi invece sono costitutivamente connessi. Perché cos'è la religione? La religione è l'apparato, la forma, ciò che segue ad un proclama di religiosità, no? La Chiesa con tutti i suoi titoli, i suoi ranghi, i suoi possedimenti, tutte queste cose, la legge canonica, i regolamenti, i concili, le scomuniche, le eresie, tutto questo insieme di cose è religione. Ovvero sia, è il modo in cui un pensiero religioso si manifesta e si sostanzia nel mondo. E bisogna dare atto alla Chiesa Cattolica di essere stata, da questo punto di vista, geniale, perché sono 2000 anni che è lì, che sono cose che non è che siano capitate spesso, se ci pensate un attimo, quindi per certi versi un qualche tipo di grande capacità dietro c'è. Ma la religiosità è altro. La religiosità è questa percezione di un collegamento col trascendente. È un tipo di sensazione, oserei dire, molto soggettiva, che non è facile da descrivere a parole, tant'è che un altro grande autore che si è occupato dell'argomento, che è Rudolf Otto, chi fosse interessato gli raccomando caldissimamente di leggere Il Sacro, si chiama così il libro, che mi pare sia del 18 pure lui, se non sbaglio, o dell'8, o 8, 18, ma comunque, insomma, il torno di tempo è lo stesso. Ecco, Rudolf Otto inizia il libro dicendo: se voi non avete mai fatto esperienza del sacro, potete pure chiudere, tanto non ci capiamo. Il che, no, ti lascia un momento perplesso, ma è un ottimo modo per parlare di questi argomenti, perché ti segnala cosa? Uno dei limiti del linguaggio. Noi veniamo da un secolo nel quale sulla lingua si è detto tutto e di più. La svolta linguistica, assolutamente il fatto che attraverso la lingua creiamo cose, che senza la lingua non saremmo nessuno, tutto quello che vi pare, anche in parte, in gran parte è vero, ma la lingua è limitata, ragazzi. Certe cose la lingua non le dice, non ci riesce. Non soltanto quando non avete le parole, e qui apro e chiudo una parentesi. Leggete, leggete tanto, leggete di più, perché le parole vi servono. Senza parole non si pensa, senza pensiero non si cresce, senza parole non ci si mette in relazione con gli altri. Leggere è fondamentale, io lo darei come obbligo, ma mi seccherebbe perché leggere è bello. Quindi trovate un modo per farvi piacere la lettura. No? In quel libro, credo, scusate perché la mia memoria ogni tanto fa cilecca, per cui dovrei aver messo un esergo. No, non è questo, è quello prima. Vabbè, ve lo dico a parole. Dice Maffesoli, che è l'autore di cui parlavamo, è ora che anche il lettore si faccia carico della sua parte, perché leggere un libro è un'azione attiva e creativa. Non c'è semplicemente una pagina morta lì davanti. C'è una pagina morta se tu fai in modo che sia una pagina morta. Sei tu che costruisci il libro insieme all'autore man mano che va avanti. Sei tu quello che ha delle idee, degli stimoli, delle... come dire, dei rigurgiti spirituali per certi versi o delle intuizioni mentre leggi il libro. E quindi sei tu che leggi. Non è una cosa passiva, cioè, beh, sto lì, che faccio? Leggo. Già, leggi. No, noi abbiamo questo brutto problema per il quale se non fai qualcosa con le mani pare che non fai niente. Che insomma andrebbe una volta per tutte risolto, soprattutto da chi sta all'università, perché vi faccio presente che voi qui non credo che ci abbiano portato con la minaccia delle armi. No? Suppongo che siate venuti per un qualche motivo che si avvicina a capirci qualcosa di più. Ecco, allora, santi Dio, facciamolo. Perché questo è il punto. No? Voglio dire, noi siamo persone che leggono da, non lo so, lui è più giovane, ma io so 40 anni? No, magari, 50 rotti. Sì, diciamo 50. 50 anni che leggo. E mi pierei a martellate perché non ho tempo per leggere tutto quello che vorrei, perché c'è talmente tanta roba da leggere una volta che cominci. E ti accorgi che ti interessa, che non ti bastano i giorni, no, non c'è verso. Una volta sola sono stato talmente bravo, diciamo per certi versi, da sacrificare tutto il resto alla lettura, ed è stata la prima volta che ho letto Il Signore degli Anelli. Lì non ci sono stato più per nessuno per 15 giorni perché proprio ero uscito, ma capita. Però in tante altre volte uno vorrebbe riuscire a avere più tempo, no? Ma noi abbiamo una vita così, andiamo di corsa, io vengo da Roma oggi, faccio lezione qui, domani vado a fare lezione a Narni. Capite che, insomma, no? Poi metterci pure la lettura sopra a un certo punto diventa faticoso, però ciò non toglie che lo facciamo, continuiamo a farlo, perché è fondamentale, perché da soli siamo poco. C'è questo il grande problema che non riusciamo più a capire in questo tempo, che noi da soli contiamo quasi nulla, non abbiamo niente di mirabolante, niente di straordinario, niente di particolarmente accidenti, tranne forse il fatto che abbiamo letto tanto. E che abbiamo costruito un'anima degna, anche se, recita Eraclito, puoi vivere per tutta la vita e non raggiungerai mai i limiti della tua anima, però ci puoi provare, no? Cercare di andare il più lontano possibile. E leggere è una delle strategie migliori, perché leggere in qualche misura ti fa vivere la vita di un altro. Perché non è vero che quelli che scrivono non sono interessati a chi legge. Balla colossale, se tu scrivi vuoi dire qualcosa a qualcuno, vuoi condividere, vuoi fare in modo che cambi, vuoi fargli vedere che cosa hai fatto, sempre quel fare di prima, senza le mani, però comunque no, è molto importante, per cui leggete qualsiasi cosa, perfino, voglio dire, perfino Twilight, che è una cosa, no, voglio dire, perfino quell'altro come Fabio Volo, ecco, leggete, purché leggiate, va bene qualsiasi cosa, se poi leggete qualcosa di meglio non si offende nessuno, voglio dire, se qualcuno ama il fantasy posso darvi una serie infinita di riferimenti un po' più raffinati di quelli canonici, però comunque, a parte questo. Quindi chiusa la parentesi, che però mo non mi ricordo dov'era, ovviamente.
Io ho suggerito loro la biografia di Totti.
Anche, pare che sia anche molto ben scritta, tra l'altro.
Ed è appena entrato nella Treccani con Totti la Tria, da subito.
Fantastico.
Totti la Tria.
Fantastico. Allora, però non mi ricordo come sono arrivate le parole. Vedi, quando uno si perde, l'età comincia a essere catastrofica. Sì, parlavo di otto, ok, perfetto. Allora, dunque, otto, per dimostrarci quanto le parole servano, e quanto però non bastino, come dicevamo, ecco, adesso mi ricordo come ci eravamo arrivati, crea un nuovo avverbio, che serve a definire ciò che ha un tono religioso, nel senso simmeliano di religiosità, ed è una parola che forse avrete sentito perché ultimamente è diventata un po' più diffusa. Numinoso. Numinoso è ciò che ti dà quel senso di irrequietezza, se non terrore, che si dovrebbe provare davanti al divino, perché il divino è assolutamente fuori scala. Tutto il parlare che stiamo facendo di divino, anche a livello di fiction, tradisce dei problemi, nel senso che poi arrivi a un certo punto nel quale anche lì non sai più che dire e ti trovi davanti dei personaggi che sono banali. Non so se avete visto Supernatural, se avete visto Lucifer, se avete visto tutta una serie di... No, a un certo punto c'è Dio e tu guardi Dio e dici, questo che è? No, perché è troppo, perché è al di là di quello che noi siamo in grado. Non è caso si parla di ineffabile quando parli di Dio. Perché? Perché vuol dire che non è dicibile a parole, ineffabile significa questo. No. Allora, ci sono certe cose dalle quali dovremmo ritrarci. Tant'è che un altro dei miei autori preferiti, non sociologi, perché i sociologi sono un po' noiosi, come avrete capito, in linea di massima, che è Howard Phillips Lovecraft, non so se qualcuno di voi conosce Cthulhu bene. Ok. Allora, questo scrittore, anche lui, della prima metà del Novecento, che si occupa di problemi che sono estremamente connessi con la religione, peraltro, crea un pantheon di dei pazzi, no? Dei folli che danzano nel buio, suonano degli zufoli scordati e fanno delle cose terrificanti, ma non li descrive quasi mai. Lascia che sia tu a immaginarteli, perché non li puoi dire a voce, perché quando comincio a dire era alto 12 metri, aveva 64 tentacoli in cima ai quali c'erano gli orifizi coi denti, hai rotto tutto, non funziona più. Quindi quello che devi creare è la suspense, l'aspettativa, la sensazione. No? E questo è più o meno la religiosità, secondo Simmel. Dice Simmel, può essere il curvarsi di un ramo sotto il vento, può essere qualunque cosa che ti dia questa incredibile sensazione di apertura verso l'alto. Perché? Perché la religione, anzi la religiosità, dice Simmel, è in qualche misura una costante antropologica, ovvero sia l'uomo, con la U maiuscola in questo caso, ha bisogno di collegarsi al trascendente. L'uomo sente che c'è altro, sente che questo mondo non è abbastanza. Se facciamo un tempo vi spiego anche perché non è abbastanza, perché abbiamo una serie di punti di vista che possono essere utili per questo rispetto. Però capite quindi che la religiosità non è unicamente correlata al culto di un Dio. Può fondare il culto di un Dio, probabilmente è quello che è successo nel tempo, ma può essere anche trasferita su qualcos'altro. E non a caso la storia della nostra cultura è una storia di slittamenti della religiosità. Sapete qualcosa della dialettica vita-forma in Simmel? Dalla brillantezza degli sguardi inferisco di no.
No, hanno già sostenuto sociologia in generale.
E vabbè, ho capito, ma quella ormai non la fa più nessuno. No, no, parlavo della cosa di Simmel, non della sociologia generale, per carità, non volevo assolutamente sottrarre... Ah, ok, perfetto. Ledere in qualche misura diritti acquisiti altrui. Allora, è importante capirlo, perché è importante che ve ne parli un minimo, se no non ci capiamo. Allora, che succede? Simmel, tra l'altro... vive in un momento in cui c'è questo formidabile movimento filosofico che è il vitalismo, che rappresenta per certi versi un bilanciamento irrazionale di un momento eccessivamente razionalistico, perché saprete che il movimento mentale, cioè il movimento filosofico, la corrente filosofica più importante fine 800, inizio 900 e ancora oggi, disgraziatamente, è il positivismo. Positivismo che ha un approccio estremamente razionale, estremamente astratto, estremamente razionalistico, oserei dire meglio. E quindi c'è in qualche modo bisogno di qualcos'altro, c'è bisogno di ribilanciare tutta questa aridezza matematica, per certi versi, con qualcos'altro che è la vita, Leben, dicono i tedeschi, no? La vita che comincia con Schopenhauer, attraverso Nietzsche, arriva a Bergson, insomma ci sono tutta una serie di grandi figure agli inizi del Novecento che parlano di questa corrente, di questo... Non siamo ancora oggi in grado di descriverla la vita, no? È una delle cose, no? Un altro limite della lingua probabilmente, ma qui credo che sia più un limite di concetti, ma è quel qualcosa che fa la differenza. Sempre Maffesoli, quando parla del nostro pensiero, dice: noi abbiamo un pensiero che è autoptico, perché prende un oggetto, lo apre, lo disseca, lo mette sul tavolo, hai tutte quante le parti davanti, però non c'è più la vita, è un cadavere. Ed è vero, noi abbiamo un pensiero che non sa pensare la vita, l'energia, il farsi, la dinamica dell'esistente, ci manca completamente. Allora il Leben, o la Leben se non sbaglio, è una delle risposte che abbiamo tentato di dare e che non a caso ha visto Simmel tra i suoi interpreti più originali, tra l'altro, soprattutto nell'ultima opera che è Intuizione della vita, appunto, giusto appunto di Lebensanschauung, del 18 se non sbaglio, dovrebbe essere addirittura postumo. Lui appunto sposa questo punto di vista. E cosa dice quindi? Che la vita di fatto in qualche misura è ciò che costantemente genera ciò che noi viviamo, il modo in cui viviamo, il mondo in cui viviamo, le forme stesse di questo mondo, che per un certo lasso di tempo la ospitano. Però purtroppo anche qui c'è una dialettica tra finito e infinito. La vita è infinita, le forme sono finite. Quindi a un certo punto le forme cedono, si rompono, vengono abbandonate perché non più capaci di tenere la vita e rimangono però nel nostro panorama sociale. E la vita si dà attraverso nuove forme. No? Ma, dice Simmel, in questo periodo, in questo momento storico, parliamo appunto dei primi vent'anni del Novecento, la vita sta paradossalmente tentando di darsi a noi in modo immediato, ovvero sia senza passare attraverso le forme, si vuol mostrare in sé, tant'è che le forme esplodono. E per spiegare questa cosa parla dell'espressionismo come avanguardia artistica, non so se avrete presente, no? Il momento in cui il patto con la natura si infrange, cominciano a uscire questi quadri che non hanno forma, non è casuale. Tentano di riprodurre la vita, ciò che io provo guardando qualcosa, ciò che io sento al mio interno, perché c'è un costante rinvio fra la vita all'esterno e la vita all'interno, che è quella con la quale noi non siamo granché abituati a fare i conti, e torniamo al fare con le mani e al fare senza le mani di prima, tutto sommato, no? Quindi siamo più o meno sempre lì. Allora, che succede? Che per certi versi religione e religiosità seguono una dinamica simile, quindi a un certo punto la religiosità sta all'interno di una forma, genera una religione, quindi i preti, i monasteri, le abbazie, eccetera, ma a un certo punto non ce la fa più e passa altrove, non è che scompare. Questo è il grande problema che noi abbiamo avuto quando parlavamo appunto di secolarizzazione e desacralizzazione, ovvero sia ci siamo resi conto che la religione non faceva più quello che avrebbe dovuto, ovvero sia fornire un modo per contattare il trascendente. Ma abbiamo pensato che fosse qualcosa che non ci serviva più, perché? Perché questo contatto col trascendente, nella lingua moderna, viene interpretato come una sopravvivenza di antiche superstizioni, non come qualcosa che ci serve, no? Era qualcosa che andava bene negli stadi precedenti, se avete presente Comte, tutta quella serie di cose, evoluzionismi vari, ok. Quindi andava bene per quei bifolchi che eravamo prima, adesso che invece siamo cresciuti e siamo diventati grandi, la religione non ci serve più, infatti lo vedo, è palese quanto non ci serva più. Di fatto cosa era successo invece? Che questa religiosità si era spostata altrove e si è spostata su soggetti che probabilmente quando ve li menzionerò vi faranno dire: ah cazzo, è vero, non ci avevo pensato. La scienza, in primis, tanto che abbiamo addirittura una religione che è basata sulla scienza, Scientology è, come dire, no? Fatto e rifinito. E tutto quello che noi chiediamo alla scienza oggi, non so se vedete Grey's Anatomy. Ok, meno male. Allora, in Grey's Anatomy, nel corso del tempo, stiamo, mi parla, tredicesima, insomma, un'ira di Dio di stagioni, e questo già ce la racconta molto lunga sull'importanza simbolica della questione, ma che succede? Che man mano i pazienti sono sempre meno pazienti. I pazienti pretendono. No, lei mi deve salvare. Oh, ma de che? Non so se vedete la questione. Cioè, la pretesa di salvezza è uno dei motori fondamentali della religione, perché la religione ha a che fare con la salvezza, perché tutta sta giostra ha a che fare col fatto che noi siamo, come dice Bulgakov, mortali all'improvviso e dobbiamo trovare dei modi per fare i conti con questa cosa, perché è sempre lì, che ci piaccia o no. Voi siete piccoli quindi non ci fate caso, Ma chi comincia ad avere una certa età, quel pensiero che ogni tanto te torna, e che succede se, e quando poi, e lei, e noi, e voi, sembro Battisti, però più o meno l'idea generale è questa. Cominci a pensare al fatto che prima o poi finisci. L'hai sempre saputo, però te inventi un sacco di storie per evitare. Ah, a proposito, scusate, altra parentesi, l'hai sempre saputo, ricordatemelo. Sul sito, su Sociologica, in calce alle lezioni, c'è anche un capitolo di un manuale che ho scritto con degli altri colleghi, dove ci sono tutti questi temi trattati benino, devo dire, mi è venuto bene. Se volete, lì è gratis, quindi potete scaricarvelo senza nessun problema. Allora, dicevo, si chiama Gli elementi alla base della costruzione del senso, se non sbaglio, una cosa così. Allora, dicevamo, che avevo detto? Ho detto che sono rincoglionito.
Perché sono influenzato.
Ho capito, però. Che avevo detto?
Le domande che si fanno.
Ce lo siamo sempre chiesto, lui, lei.
Ah, le domande, sì, cioè, Battisti. Ok. Allora, dicevamo che questa cosa del sapere di dover morire, per quanto sgradevole, per quanto tutti potete grattarvi, battere al legno, fate quello che volete, però è uno dei temi centrali sui quali batto, perché di fatto, da molti punti di vista, è ciò che motiva la gran parte di ciò che noi facciamo, come specie e come individuo. La specie, di fatto, sta trovando modi per sopravvivere, nonostante questa consapevolezza, sin da quando ce l'ha avuta, ovvero sia da quando ha cominciato a vedere che non rimaneva vivo nessuno. Ci sarà voluto un po', probabilmente. Ci sarà voluto anche un minimo più di calma per poter vedere che si moriva anche al di là delle guerre, degli animali, delle fiere, eccetera. No, uno moriva anche se stava bene a un certo punto. E lì comincia a dire, cazzo, che facciamo? Come la mettiamo sta cosa? Ecco. Allora, da lì in poi, o probabilmente insieme, perché poi questi sono ragionamenti che dovete fare con un minimo di sforzo immaginativo storico all'avico, riportandoli a coloro che li facevano. Cioè a uomini che non erano come noi, che avevano delle idee molto meno chiare, che avevano molta meno ragione, che avevano molta più sovrapposizione tra inconscio e conscio, tra consapevolezza, sogno, visione. E non è casuale che quegli uomini hanno avuto delle idee molto migliori delle nostre. Perché se voi prendete i miti greci, sono una storia del pensiero e delle problematiche umane ineccepibile oggi. Avevano capito. Loro capivano molto di più, tant'è che era un sapere che è stato estremamente combattuto. Non so se sapete di Platone e della polemica con i poeti. Perché c'era tanto con i poeti Platone? Perché odiava la rima? No, ce l'aveva con i poeti perché i poeti proponevano una visione alternativa del mondo. E c'era un problema ovviamente di potere, per cui se davamo retta ai poeti, i filosofi erano una banda di rompipalle, cosa che più o meno, senza offesa per nessuno. Però invece, se vincevano i filosofi, i poeti sarebbero diventati quello che guarda fuori dalla finestra, scrive due cose e tutti lo guardano e dicono, oh, poveretto, fa il poeta. Però il problema è che, no, di nuovo, li avremmo dovuto in qualche misura conciliarli, questi strumenti cognitivi. Perché coloro che seguivano la visione ci hanno dato delle cose che dopo 4.000 anni sono ancora perfettamente attuali. Io sfido chiunque di noi tra 4.000 anni ad essere letto e dire questo aveva capito, saremmo finiti ma da mo', però i miti greci continuano e fra 4.000 anni, se ci sarà qualcuno, cosa di cui dubito, ma magari facciamo un atto d'ottimismo, leggerà i miti greci e dirà, caspita, questi quanto avevano capito le cose, molto più di noi. Ed è vero, voi prendete i grandi racconti, quelli senza un autore, di solito sono quelli, e quei grandi racconti vi dicono cose che vanno perfettamente bene per chiunque ancora oggi, perché sono racconti su cosa vuol dire essere umani, che non è facile. Quindi, dicevamo, al di là delle pretese di salvezza di Grey's Anatomy, il problema si gioca su questo. Come facciamo a salvarci? Come facciamo a conciliare la nostra vita, tutti i nostri interessi, i legami, gli affetti, col fatto che a un certo punto, fine, non è facile. E la religione aiuta, e la religione cattolica da questo punto di vista aiuta tanto, è geniale, che è uno dei motivi per i quali secondo me è ancora lì. E qui possiamo lasciare un attimo da parte Simmel e prendere Weber, che su questo ha scritto delle pagine geniali, anche lui. Parliamo dell'etica protestante e dello spirito del capitalismo, per chi ha un vago sentore sociologico. E cosa dice Weber? Dice che il grande problema protestantesimo in salsa calvinista è proprio quello, quello di non saperti dare risposte. Perché quando Lutero nel 1521, 18, 19, vabbè, insomma, da quelle parti, non è, ai primi del 500 va sempre bene, affigge le sue famose tesi sulle porte dell'abbazia di Wittenberg, che cosa succede? Che è avvelenato con la Chiesa romana del tempo, giustamente per certi versi, perché la Chiesa romana del tempo furbescamente ha trovato un modo per fare i soldi sul nulla, che se potesse replicare in qualche modo diventeremmo tutti ricchi. Ovvero sia, cosa fa la Chiesa romana del tempo? Vende indulgenze. Ovvero sia, ti vende il fatto che l'anima di tuo nonno, che sta in purgatorio, si è stufata di stare in purgatorio e vorrebbe andare a godere delle luci del paradiso, ma tu non sei solo in grado di salvarla, per cui se paghi tutti quanti i nostri... esatto, una forma di condono anzitempo, ante litteram. Tutti i nostri preti, le nostre suore, le nostre monaci, monache, tutti pregheranno per tuo nonno e tuo nonno pierà una specie di, come dire, corsia preferenziale e arriverà in paradiso. Ora, sul purgatorio potremmo dire un sacco di cose divertenti, ma ve ne anticipo solo una e forse non saprete: il purgatorio non fa parte del pacchetto base. Cioè, quando comincia il cattolicesimo non c'è il purgatorio, c'è o il paradiso o l'inferno. Dopodiché si cominciano a fare due conti e ci si accorge che in paradiso pochini, tutti all'inferno. Non si può fare. Quindi a quel punto dice, vabbè, vediamo come riusciamo a salvare capra e cavoli e facciamo sto posto affollatissimo, dove stanno tutti lì, ovviamente, o quasi, dove possiamo far stare la gente un po' di più, un po' di meno, in modo che poi alla fine diamo un senso a tutta sta giostra. Ok. Quindi, quando si rendono conto che l'importanza di questa problematica è concreta, perché questa è una cosa che dobbiamo in qualche misura capire, la preoccupazione per la salvezza dell'anima fino all'altro ieri era il problema. A noi sembra che non ce ne freghi niente. Toccherebbe fare una ricerca in proposito, perché io ho qualche dubbio, però di fatto nei nostri comportamenti la coerenza con degli insegnamenti per i quali si potrebbe sopravvivere o vivere in eterno non c'è. Ma fino all'altro ieri, anche nella nostra cultura, la preoccupazione per la salvezza della propria anima era il problema, non un problema. Ok? Quando il Papa minacciava qualcuno e scomunica, quello cambiava idea. Oggi il Papa minaccia qualcuno e scomunica e quello fa un tweet su Facebook e gli dice: me ne sbatto del Papa, vado avanti per la mia strada. Beh, quindi è un po' diverso chiaramente, però non funzionava così allora. Quindi quando tu dicevi: guarda, io posso fare in modo che la tua anima sia salva e anche quella dei tuoi sia salva, anche i contadini più cenciosi trovavano un sistema per mettere insieme quelle poche monete e comprare un'indulgenza. Questo fuori dal gergo religioso cosa significa? Significa che di fatto la Chiesa romana drenava risorse in tutta Europa, che è il motivo per il quale i principi tedeschi, appena compare Lutero, lo prendono stretto e dicono: questo è mio, lo tengo. Perché in qualche modo gli permetteva di liberarsi dall'influsso della Chiesa romana. La Chiesa romana era già diventata una potente macchina politica, non era semplicemente un'istituzione che gestiva il trascendente, anche se riusciva a fare entrambe le cose al tempo. Quindi che cosa fa Lutero per liberarsi definitivamente della Chiesa romana? Uno, elimina il clero, che era una cosa che stava sull'anima a tutti, perché era quello che continuamente, no, ribadiva le tesi di Roma, faceva in modo che ci si comportasse come voleva Roma, si muoveva sul territorio in veste di spia o comunque di contatto per Roma, quindi quelli li leviamo. E poi nega l'importanza delle opere. E quindi chiaramente impedisce che qualcuno poi riparli di indulgenze, perché se pregare non serve a niente, no, è fatta. Quindi di fatto che succede? Che tu però... che te trovi fedele? Te e Dio, perché c'è più nessuno, non ci sono più intermediari, non c'è più niente che in qualche modo ti aiuti. E tu hai sempre il problema di sapere se vivi, se vivrai in eterno o morirai. Da questo punto di vista i cattolici sono stati geniali, perché? Perché tu puoi pentirti fino all'ultimo soffio di vita. Puoi essere stato il peggior figlio della mignotta del mondo, però se ti penti quando stai morendo, se ne può parlare. E poi, quando sei disperato, che fai? Vai a parlare col prete. Perché se hai un minimo di fede, il prete non è uno qualunque, ma è un'incarnazione di Dio. Quindi tu hai qualcuno che ti ascolta, qualcuno che ti parla, qualcuno che ti dice, qualcuno che ti assolve. Ed è, no, una cosetta interessante. Il protestante non ha niente di tutto questo. Il protestante ha la Bibbia. Che voglio dire, insomma, per carità, molto importante, la galassia Gutenberg, la scrittura, la lettura, tutta una serie di cose sociologiche importantissime. Però, dopo il primo entusiasmo, i protestanti cominciano ad accusare il colpo, perché, come diceva Woody Allen, io prego, ma lui non risponde. No, è raro che Dio ti parli, a meno che non sei Santa Teresa o qualcun altro, ma insomma diciamo che li contiamo sulla punta delle dita. Quindi tu, povero cristiano, che c'hai un problema di vita, un problema esistenziale che prima ti avrebbe lenito il prete, che fai? T'attacchi al tram. Quindi devi in qualche misura inventarti un qualche modo per aggirare tutta questa serie. Tra l'altro, vi faccio presente, non è la prima volta, che la versione ufficiale, cioè il calvinismo, non è esattamente quello che aveva in mente Lutero, perché Lutero era molto più pragmatico, era molto meno estremo. Il problema è che Calvino era matto, ma sul serio, non per finta, matto come un cavallo. E noi, non è il primo, ma ne abbiamo scelti parecchi matti come cavalli, come numi tutelari del nostro andare avanti culturale, no? Calvino è uno, Taylor è un altro, quello dell'Organizzazione Scientifica del Lavoro, no? Poi dici, com'è che stiamo tutti così? Troppo bene stiamo per come avremmo potuto, no? Visto che ci siamo scelti tutta gente con delle forti malattie mentali, ma non leggere, serie. Vi dico solo che Taylor la gran parte dei suoi sforzi la devolveva ad inventare dei modi per rimanere a letto la notte, perché aveva una tale serie di incubi che cascava regolarmente da tutte le parti, e quindi si era studiato tutta una serie di marchingegni perché lo legassero a letto. Quindi non sto parlando di cose banali, parlo di uno che aveva dei seri disturbi e che ha fatto l'Organizzazione Scientifica del Lavoro, per cui le nostre fabbriche, no, sono quasi tutte improntate al pensiero di un pazzo scatenato. Ognuno tragga le sue conseguenze, non è un problema. Allora, dicevamo quindi che Calvino, appunto, no, probabilmente parlava con Dio quotidianamente, quindi lui il problema del contatto con la divinità non c'aveva proprio, perché era lì, no? E gli altri invece no. Quindi nascono tutta una serie di movimenti all'interno del protestantesimo che spiegano anche la molteplicità di etichette che avrete forse notato, no? Ci sono protestanti di tutti i tipi, ce ne sono una carrettata dovunque, insomma, dai mormoni che stanno costruendo le guglie a Roma ha tutta una serie di altre denominazioni assortite, e tra queste ce n'è una particolarmente importante per la cultura occidentale, che è il pietismo. Il pietismo è una delle correnti protestanti più attente a quello che io definirei il versante qualitativo della vita. Il pietismo predica comunque il comportarsi bene, la relazione, l'attenzione per l'altro, la compassione, ed è attraverso una serie di articolazioni anche semipolitiche, come per esempio la Fratellanza Morava ed altre cose di questo genere, ha influenzato la gran parte dei filosofi con i quali noi facciamo i conti e che hanno definito la cultura occidentale per com'era. Da Schlegel, Schleiermacher, Hegel, tutta la gran parte dei tedeschi erano filosofi pietisti, no? I quali ritenevano che questo tipo di comportamento desse una forma di garanzia verso il futuro. Non te lo dice nessuno, non c'è nessuno che lo proclama, ma se ti comporti secondo questi canoni sei probabilmente salvo. Perché qual è l'escamotage che si è inventato Calvino per aggirare il problema delle opere? La dottrina della grazia o predestinazione. Vuol dire che qualunque cosa tu faccia, o sei salvo o sei condannato perché l'ha deciso Dio. E tu puoi anche viverla in qualche modo come una questione problematica, no? Perché dovrebbe aver deciso che io, tanto buono, poi a un certo punto sono una carogna e vado all'inferno. Allora, su questa base ci si comincia a convincere che comunque essere buoni qui vuol dire equivale ad essere salvi di là, perché uno condannato non sarebbe buono. Poteva anche farsi un ragionamento completamente diverso, qualcuno ci ha anche provato a dire, sai che c'è, allora se è così facciamo come cazzo ci pare tutti quanti e viva, perché a un certo punto, no? Voi dite, tanto è uguale, allora divertiamoci, facciamo orge, sesso, basta con tutte queste rotture di palle. Ecco, sono stati pochi, l'hanno ammazzati subito tutti, se avete visto il nome della rosa più o meno, no? Gioacchino da Fiore, tutti quelli, cioè, erano quelli che avevano pensato all'altra parte, che sarebbe stata decisamente più divertente, però comunque non ha avuto un grande successo. Quindi siamo tornati a piarci a martellate sugli attributi come avevamo sempre fatto, e quindi abbiamo messo insieme tutta quella morale borghese, vittoriana, sessuofoba, l'ira di Dio, come ben saprete, alla quale si è connessa anche un'altra questione che ovviamente veniva da un'altra parte, ma era perfettamente in sincrono. Perché? Perché il calvinismo dov'è che attecchisce? Fondamentalmente in Svizzera e in Olanda. Ora, Svizzera e Olanda, se vi fate due conti, sono le centrali economiche del tempo, non a caso. Quindi, insieme all'economia nascente, ci si mette pure il calvinismo. Quindi non solo devi essere buono, ma devi essere pure ricco, alla fine della giostra, no? Quindi, dice Weber, siccome loro avevano lo stesso problema che hanno tutti gli altri circa la salvezza, hanno deciso di risolvere il tema della salvezza passando dal versante economico, ovvero sia l'equivalenza qual è stata, il sillogismo. Dio non lascerebbe che in questo mondo uno cattivo diventi ricco e abbia sulle spalle la responsabilità di tante altre famiglie con un'azienda. Indi, se tu sei un capitalista, sei salvo. Perfetto. Il che spiega tante cose. Tipo, perché i capitalisti reinvestono. Quando Adam Smith ha scritto La ricchezza delle nazioni, ha detto l'essenza del capitalismo, l'essenza del lavoro, il modo in cui ci si comporta naturalmente, è reinvestire costantemente i propri profitti per migliorare la propria fabbrica. Al tempo sembrava che non facesse una piega, ma poi andando avanti ci siamo accorti che man mano che il problema dell'aldilà decresceva di importanza, decresceva parimenti il desiderio di reinvestire nelle fabbriche. No? Così oggi ci troviamo un ceto capitalista che appena può, piena la valigia, piena i soldi e scappa. Non so se avete fatto caso. Che per riuscire a convincere qualcuno a rinnovare gli impianti, a ampliare gli impianti, a far lavorare la gente, tocca pregarlo in tutte le lingue del pianeta, perché a lui non gliene frega niente. Perché non è naturale. Naturale è fare i soldi, andarsene alle Bahamas, sul proprio bicchiere di qualcosa, di daiquiri o quello che volete, e godervi la vita finché non morite. Fine. Perché dovrei stare lì a lavorare per tutta la vita fino alla fine? Che era quello che facevano i borghesi dell'Ottocento? Perché i borghesi dell'Ottocento avevano bisogno di conferme quotidiane del fatto che erano salvi. Quando questo problema si è spento anche l'interesse. Tant'è che la gran parte di coloro che oggi ha soldi gioca in finanza, gioca in borsa, non fa le fabbriche. Le fabbriche rompono le palle, per molte ragioni. Ce ne sarebbero tante altre, ma chiaramente siamo in due ore, quindi è che posso mettermi a prendere tutti i temi del mondo. Però di fatto uno dei problemi centrali è questo, ovvero sia che nel momento in cui Weber è stato criticato, ovviamente, perché una correlazione così stretta con un credo superstizioso come quello nella sopravvivenza dell'anima, ovviamente la modernità non la poteva accettare. Però di nuovo, quando la modernità finisce, noi siamo, che mi piaccia o meno, in tempi di fine della modernità, i problemi si ripresentano e vediamo che, guarda caso, c'è un sacco di gente che è disposta a fare cose strane per la religione e la salvezza. E non solo gli arabi, pure noi. No, noi abbiamo una serie di fondamentalisti che, se andate a vedere su internet, hanno siti con croci di Malta, vecchi ordini, manca poco che ritorni ai templari, così facciamo il codice da Vinci dal vivo e abbiamo fatto, ma l'idea generale è quella. Perché? Perché la religione è un modo di dare forma al mondo, signori. Ecco perché tutti i grandi sociologi hanno ritenuto che fosse fondamentale all'interno del loro sistema di pensiero. No? L'uomo, tutti gli uomini, per la grandissima parte della loro esistenza come esseri culturali, hanno visto il mondo attraverso occhi religiosi. Hanno spiegato il mondo attraverso racconti e narrazioni religiose. Solo noi abbiamo preteso di poter spiegare il mondo attraverso la meccanica, che in termini di senso è una delle soluzioni più stupide che potessimo adottare. No, noi pensiamo che il mondo sia un insieme di cose che sbattono le une con le altre, un grosso flipper, fondamentalmente, se la vogliamo prendere così. Solo che poi ci si crea un grosso problema. Che senso ha starci in mezzo? Ecco perché il manuale si chiama Gli elementi alla base della costruzione del senso. Perché il nostro problema oggi, ed è strano perché non dovrebbe essere un nostro problema in quanto è uno dei compiti fondamentali della cultura, è dare senso alla nostra esistenza, ovvero sia rispondere tutti i giorni alla domanda: che m'alzo a fare stamattina? Perché? E non è facile, magari alla vostra età, anche se sento e leggo cose sui giovani che non è che mi riempiano il cuore di gioia, se devo dire la verità. Quindi il grande problema è quello. Tu devi sapere perché stai qua, che stai a far qua. E la religione, da questo punto di vista, funziona benissimo. Non so se qualcuno di voi o crede o conosce qualcuno che crede, ma sul serio, no, per finta. Ecco, chi crede sta a posto. Chi crede ha sempre la risposta. No? Anche in esempi citati, io avevo mia nonna, che gli sono successe di tutti i colori, era una persona che sorrideva dalla mattina alla sera, perché? Perché Dio era dalla parte sua, anche se gli era successo letteralmente qualsiasi cosa. Ma Dio ha delle vie imperscrutabili, quindi va bene così. Può sembrare strano, ma funziona. E quello è il punto. Funziona. Ti fa sentire all'interno di qualcosa che spiega il motivo per cui tu sei lì. E noi questa cosa, nella gran parte, non ce l'abbiamo. Noi siamo qui, ci guardiamo e diciamo, boh, perché mi devo cibare questa rottura di palle, quell'altra rottura di palle, quello che non sta zitto un attimo, quello che batte i muri, quello che fa cosa? A un certo punto più il fucile lo faccio secco, cosa che sta accadendo, purtroppo, sempre più frequentemente, se fate caso, no? Però, ripeto, il problema è esattamente quello, ovvero sia la religione, come dice Simmel, è un mondo, è qualcosa che è in grado di definire i tuoi confini vitali in modo coerente e capace di dar loro senso, cosa che dovrebbe fare anche la cultura. Alcune culture riescono a farle, altre meno. Noi siamo in un momento in cui questo senso sta cominciando a venir via da tutte le parti, perché dovremmo cambiare prospettiva, fondamentalmente, usando una parola un attimo più tecnica, dovremmo cambiare paradigma, ok? Però il problema è esattamente quello. Perché c'è il ritorno così in grande spolvero della religione? Perché la religione continua a essere un modo per dare senso al mondo, anche quella banale, anche quella più, come dire, sputtanata. Non so se avete visto i bambini predicatori sul web, gli americani. Adesso ci sono dei bambini alti così, vestiti con delle cose inguardabili, grandi giacche, cravatte, che arringano le folle, e davanti ci sono migliaia di persone in estasi. No. Perché? Perché la religiosità al momento non sa più dove sbatte la testa, perché siamo passati attraverso la scienza, l'economia, la soggettività, e adesso stiamo in qualche misura tornando sulla religione, ma in un modo che è complesso. No, perché non abbiamo più le categorie per capirlo, perché lo interpretiamo soltanto nel modo più fondamentalista e becero che ci venga in mente. Perché se voi leggeste il Corano non trovereste l'ISIS. Questo è il punto. No? È semplicemente gente che non ha più strumenti per capire il mondo, che chiede degli strumenti banali come buono e cattivo. Vi ricordo che quello si usa all'asilo. Non è casuale, no? All'asilo. Eppure noi abbiamo, se guardate il linguaggio della gran parte dei leader mondiali, esattamente lo stesso. Quello è brutto, puzza, puh! Ma vi pare possibile che nel 2000 e 2000 rotti uno si debba sentire delle cose del genere? Che c'è di che vergognarsi come ladri? Cioè, mi vergogno io per i discorsi di Trump, e non si vergogna lui. È buffo. Però, no, Trump, tanto per dirne uno che non è in Italia, ma qui c'è da vergognarsi, come dire, finiremmo più. Però comunque, il punto centrale è quello. Noi per tanti versi siamo riusciti a generare delle visioni culturali meravigliose, e nell'ultima fase di questa grande storia stiamo bruciando tutte le risorse, stiamo bruciando tutti quanti i campanili e i silos, non sta rimanendo più niente, perché ci siamo convinti che lo strumento attraverso il quale, che non è la religione, che lo strumento attraverso il quale abbiamo creato tutto questo non serva più, e quello strumento è la cultura soggettiva, è la capacità di pensare. È la capacità di avere un'opinione. Questo è il punto. Una propria opinione, non quella degli altri. Direi che forse possiamo fare
un piccolo braccio.
Sì, direi di sì.
E abbiamo portato